parlare di Sara è complicato nella misura in cui ci sarebbe da starci qua tutta la notte, almeno. E allora io ho pensato di fare due cose. La prima è quella di dare qualche indicazione rispetto a Sara in riferimento ai brani che parlano di Sara Torah. E dopodiché soffermarmi su un punto e cercare di dare un'interpretazione che si collega al titolo che ho dato a questa conferenza, che il titolo è arrivato prima, e poi ho cercato di trovare qualcosa che avesse a che fare col titolo. Ma mi piaceva l'idea della risata di Sara interna. Allora, la prima cosa era quella cosa che volevo far mostrarvi, che non sono riuscito a mostrarvi, è questa, cioè darvi indicazioni sull'albero genealogico da dove viene Sara e i rapporti che c'aveva con Abramo. È importante perché vedremo che c'è rilevante rispetto a un Midrash che viene più avanti, e anche un brano della Torah, perché sennò il Midrash non parlerebbe per conto proprio. In sostanza noi abbiamo un personaggio che è Tera, che è la nona generazione prima di Noè, dopo Noè. Sappiamo che ci sono 10 generazioni da Adamo a Noè e ci sono 10 generazioni da Noè ad Abramo. Quindi Tera è la nona generazione, la decima generazione è Abramo. Tera aveva 3 figlioli, uno era Abram, uno era Nahor e uno era Aran. Okay. Abram prende Sara, Nahor prende Milca e Aran, la Torah non dice chi è che prende. Però sappiamo da Aran invece che c'era 3 figli. Uno era Lot, uno era Milca e una era Isca. Ora è importante questo qua. Non sarà un problema. Allora, da Nahor, che è il figlio centrale, abbiamo detto, che è sposato con Milca, avrà come figlio Betuel, che è il padre di Rivka, ok? Quindi Abramo, quando manda Eliezer a cercare una figlia, una moglie per suo figlio Isacco, lo manda dal fratello Nahor che è morto, dal fratello Nahor che probabilmente è morto, a casa del suo figlio Betuel, a prendere la figlia di Betuel che era Rivka, ok? Quello che è importante è che Nahor prende come moglie, cioè la madre di Betuel, prende come moglie Milca. Chi era? Era la nipote, la figlia di Aran, cioè praticamente era un rapporto tra zio e nipote, ok? Milca diventa moglie di Nahor, Lot sappiamo che va qua, va, su questo c'è poco da fare. Che fine fa Isca? Isca è l'altra figlia di Aran, Aran c'aveva Lot, Milca e Isca. Allora qui si innesta un Midrash che dice che Isca era Sara, cioè praticamente così come Nahor si è preso Milca, che era la nipote, anche Abramo si prende Sara, che era pure lei la nipote, cioè Isca. Quindi la prima cosa che notiamo è che c'è un collegamento stretto tra Abramo e Sara. È un collegamento importante perché è quello che permetterà ad Abramo, più avanti, di dire a un certo punto, è il collegamento che fa nascere il Midrash, ma non spiega tanto. Fa dire a un certo punto ad Abramo, quando va da Abimelech a Gerar, ma adesso ne parliamo più specificamente di questo episodio, Abimelech, dopo che in sogno gli appare Kadosh Baruch Hu che gli dice, ma che gli ha detto non devi toccare Sara, Abimelech va da Abramo e gli dice, ma come, non mi ha detto niente, ma perché mi ha detto che tua sorella invece era tua moglie? E lui gli risponde, no, ma mi dispegne pure questa cosa, non è che c'è la possibilità di collegarla.
Buonasera, non so.
La presa qui vicino, è raro.
Laggiù.
Ah, qua là, qua se ci arriva pure, cosa che ci arriva, non so che c'è. Gli dice, no, non ho detto una cosa sbagliata, ho detto una cosa esatta, è importante perlomeno ho detto una cosa esatta, perché effettivamente quella era mia sorella, non è mia sorella da parte di mia madre, mi pare, ma è mia sorella da parte di mio padre, cioè praticamente uno dei miei genitori era figlia sua, ma non è vero per niente, perché è come se lui dicesse che Isca era figlia di Tera, ma non era figlia di Tera, era figlia del figlio di Tera, cioè Aran. Questo per dirvi che questa relazione tra Isca ed Avram sarà quella che spiegherà perché Avram tira fuori questa spiegazione.
Manca poco, possiamo
spostare. Di poco. Senti, basta di là, l'altra parte. Ah no, non cambia niente. No, basta così. Ok. E questa spiegazione qua. Ora, l'altra cosa che avevo visto è, mi ero chiesto, ma Sara, che effettivamente è molto nota come prima delle matriarche. È andato?
Sì, adesso sì.
Però non dobbiamo... Vabbè, molto bene. È andato via il... No, perché non trovo sul nostro. In che proporzione Sara è presente nella Torah? Cioè, mi sono chiesto se Sara, rispetto a Rachel, Lea e Rivka, sia presente in maniera preponderante, maggiore, minore, uguale rispetto alle altre matriarche. Allora, secondo voi, rispetto a... ho fatto una cosa molto semplice, sono andato a vedere la concordanza e ho guardato quante volte c'è scritto Sara nella Torah e negli altri libri, quante volte c'è scritto Lea e Rachel e Rivka. Ora, a vostro avviso, chi è che c'ha maggiori citazioni sulla Torah e sugli altri libri? Sara. Io pure pensavo questo, quindi ero portato a venire qua e dirvi che Sara è più importante delle altre, che poi invece vediamo che tante altre cose c'è al particolare che fa Sara, che è più importante delle altre anche perché c'ha maggiori citazioni sulla Torah che negli altri libri. Invece viene fuori una cosa diversa, viene fuori che mi sembra, adesso lo faccio vedere, cioè, lo riguardo io per non dire subito anche perché ho fatto, ma che chi è che ha maggiori citazioni di tutti? È Rachel. Rachel è quella che ha maggiori citazioni. Allora, Rachel ha esattamente qualcosa come 44-45 citazioni e ce ne ha 3 negli altri libri. E 3 negli altri libri. Sara invece ha 36 citazioni e ce ne ha 2 o 1 negli altri libri. Per curiosità, Rivka invece ha 27, 28, 29 citazioni, quindi meno di Sara, e ce ne ha 0 negli altri libri. E Lea ha una citazione negli altri libri e ha 20 citazioni nella Torah. Insomma, Sara non è quella che ha il maggiore numero di citazioni, ma ce le ha Rachel. Ma c'è una cosa che sicuramente Sara ha di più degli altri. Cosa c'ha? C'ha prima di tutti una parasha. Ok, quella è l'unica che c'ha. Aiesara, è strano perché è l'unica parasha dove tra l'altro non compare per niente, che muore già prima. E un'altra cosa c'ha. Se andiamo a vedere le parashot in cui compare Sara, si comincia da Noach, perché da Noach tutto l'albero genealogico che potete è Noach, Noach, Lechleta, Vayera e Aiesara. Cioè 4 parashot. E che 4 parashot non ce le hanno le altre. Rachel stessa, che Rachel o Rivka, insomma ce l'hanno tutte più o meno 3, forse c'è un cenno, per esempio di Rachel se ne riparla poi Jacob quando vede Yosef alla fine e dice: ma è morta Rachel quando stavo tornando a incontrare Esav eccetera da Labaro, però è un cenno. Invece di episodi in cui si parla e che loro sono attive ce ne sono molto meno. Chi è che ce n'ha di più di tutti è Sara. E rispetto a Sara volevo dirvi tutti gli episodi che sono legati a Sara, che sono una quantità enorme. A parte quando, io non parlo di quando viene nominata Sara, che ho detto sono 63, quanti sono, insomma sono tante, e quindi non ve le sto dicendo tutto ogni volta che hai detto il nome Sara. Ma è importante invece che lei è protagonista, ovviamente, del viaggio in Egitto, primo viaggio, quando gli viene detto di che sia mia sorella. Sì, di che sia mia sorella. La seconda cosa è quando incarica Bravo e gli dice di partorire un figlio attraverso Agar, gli dice tu partorisci un figlio attraverso Agar, e subito dopo, prima che nasce Ismael, subito dopo, gli dice da Bravo caccia Agar, la prima cacciata di Agar, che Agar invece poi viene richiamato da Dio a tornare e nasce Ismael. Terzo episodio, il cambio del nome a Sara, attenzione, è l'unica matriarca a cui viene cambiato il nome, quella è un'altra cosa importante. La quarta cosa, Sara prepara le focacce per gli angeli, quando arrivano gli angeli gli dice... lì l'usci va a Siugot e gli dice a Sara di fare le preparazioni degli angeli. Poi c'è tutto il clou, che è quello di cui parleremo, che sono gli angeli che chiedono di Sara, lei ride quando ascolta l'annuncio che verrà, che nasce Yitzhak. Il sesto punto è il viaggio a Gerar, che è praticamente speculare al primo. Nel primo vanno dal faraone giù in Egitto, nel secondo vanno a Gerar da Avimelech, e è lì che, come avevo detto, Dio compare in sogno ad Abramo, a Avimelech, e gli dice non devi toccare la donna, eccetera, eccetera, eccetera. La settima è la nascita di Yitzhak, in cui Sara è protagonista. L'ottava è la richiesta di allontanarti definitivamente Agar e Ismael, e dice che viene allontanato. la nona, in cui lei è protagonista, ma è protagonista celata, è la richiesta della ricerca del sepolcro per Sara, che è tutta la parasha, o meglio, la prima parte della parasha, ma prende il nome della parasha, che è Chayesara. Ora, nessun'altra matriarca sicuramente ha un numero di episodi in cui è protagonista, non in cui viene nominata, ripeto, così alto. Neanche Rachel, neanche Lea, anche Rivka, in fondo si vede in due, pari, in due momenti importanti, la parasha di Toledot, ma poi di Rivka, si dice poco. Invece questo qua spazia da Noach fino alla fine in maniera evidente. E ora pensavo di dividere questa serata in due momenti. Il primo momento è quello di dargli una serie, perché parlarvi di Sara alla luce del Midrash sarebbe difficile, però vi dico alcuni dati, diciamo che per quanto riguarda la Torah i fatti salienti li conosciamo. Qualcosa che il Midrash dice in più rispetto a quanto dice la Torah, e poi ci soffermiamo sul testo. Allora, la prima cosa è Sara come nome. Allora, sul fatto di Sara, ovviamente ci sono delle origini, probabilmente potrebbero anche non essere ebraiche, ma quindi provenire dall'Accadico, Ishtar, che era il nome del dio della luna, ma se lo colleghiamo pure a questo fatto che probabilmente è Isca, cioè la figlia di Aran, una delle figlie di Aran, Midrash dice che si chiamava Isca, si chiamava Sara, si chiamava pure Isca, e era Isca perché praticamente tutti gli occhi la vedevano come per la sua bellezza, cioè tutti quanti gli occhi anche delle altre nazioni la vedevano per la sua bellezza. Bisogna capire cosa voleva dire la bellezza di Sara, perché di Sara si dice che era bella, ok, si dice molto di più di Rachel, che era più bella, però bisogna capire che tipo di bellezza c'era e che tipo di bellezza poteva essere, da che tipo di bellezza potevano essere altre nazioni. Un'altra cosa su Sara, il nome Sara diventa Sarai, ok? Anzi, da Sarai diventa Sara. Allora, Sarai, che probabilmente ha l'idea di principessa, Sar, ministro, eccetera, il Midrash ci legge come una sorta di proprietà dell'ebraismo di Sara, cioè Sarai vuol dire mie Sara, mie Sara, ok? Ok, come Morai, Rabotai, ok? Le mie Sara. E invece, poi quando cambia il nome, a un certo punto la Yod se ne va e diventa Sara. E dal momento che Abraham diventa Abraham e gli si mette la etti spiegando chi è Abraham, Mongo, Imre, Tatica, perché ti ho fatto padre di tante genti, pure per Sara sembrerebbe lo stesso, cioè è come un modo di tirar fuori Sara da una proprietà privata, che è la proprietà dell'ebraismo, e darla invece come proprietà di tutte quante le nazioni. Ok? Bisogna capire però se questo Sara è una cosa che avviene in quel momento e è legato al fatto della Milà, o se invece è qualcosa in futuro, una cosa che ci si aspetta rispetto programmatica, o forse anche rispetto alla fine dei tempi, rispetto a quello che ci si augura che le nazioni giungano a fare, cioè a comprendere Sara, a far sì che Sarai diventa Sara. È una cosa che avviene in quel momento o che invece ci si aspetta per la fine dei tempi? Un'altra cosa un po' strana che viene da Baba Badra 58, in cui si dice che lei era così bella che una cosa sembrerebbe abbastanza, dicono, una delle persone più belle era nominata Vishagha Shunamit. Vishagha Shunamit è una che hanno messo vicino a Davide quando stava lì per morire, per cercare di ringalluzzirlo un pochetto. E si dice che come a Vishagha Shunamit non ce n'era di uguali. E fin qui ci siamo per stabilire la sua bellezza. L'altro Midrash invece che dice una Baba Badra è che tutte le altre donne rispetto a Sara erano come delle scimmie. È strana questa cosa, che vuol dire delle scimmie? Anche questa dovrebbe essere spiegata, perché dir che fosse delle scimmie, ora noi non diciamo delle scimmie perché sono brutte, quanto sei brutta sei come una scimmia, diciamo della scimmia invece, spesso la scimmia sono legate alla scimmia, quando noi vediamo le scimmie che appunto scimmiottano, nel senso, ok, imitano, ok, fanno qualcosa che imita e che è quasi un gradino che c'è tra l'animale e l'uomo, in mezzo potremmo dire c'è la scimmia, è l'animale antropomorfo per antonomasia, direi, e quindi in questo andrebbe compreso. L'altra idea invece è che Sara è sicuramente annoverata tra le Neviot, cioè tra le profetesse, però rispetto alla profetessa sta un gradino più su e si dice proprio che la Nevuà, cioè la profezia di Abramo, provenisse da Sara, cioè intanto c'aveva la Nevuà Abramo in quanto Sara gliela trasmetteva. Un'altra cosa, quando va dal faraone e riesce a salvarsi dalle grinfie del faraone, a un certo punto il faraone sembrerebbe che a Sara gli abbia chiesto qualche cosa, che vuoi? che vuoi per questa cosa, per i danni che ti ho procurato? E è lei che chiede qualche cosa. Cosa chiede? Chiede un territorio, Goshen. Il territorio di Goshen è il territorio dove quando gli ebrei, quando andranno con Giuseppe giù in Egitto, a un certo punto si chiede, dice Giuseppe, proprio fatevi dare un territorio a parte, si fanno dare il territorio di Goshen. Ok? Il territorio di Goshen è un territorio a parte, una sorta di extra territorialità dell'Egitto, dove gli ebrei in un certo senso avevano una sorta di ghetto proprio, dove potevano essere autonomi per quanto potessero essere, e Goshen in un certo senso significava la possibilità di crescere culturalmente e poi anche numericamente, Paruca, Cezuca, Buca, insomma, proprio è stato dato grazie a Goshen. Goshen è un po' la culla dove nasce il popolo ebraico, arrivano con la loro famiglia e grazie a questo fertile territorio, fertile in tutti i sensi, fertile anche culturalmente, socialmente, questi qua diventano Amidre. Allora sembrerebbe che è Sara che chiede al faraone quel posto dove poi il popolo ebraico da famiglia diventa Amidre. E una domanda si chiedono, ma se era così Zedeket, perché campa meno da Abramo? Cioè si chiede quali sono le cose negative di Sara, in un certo senso, perché le campa 127 anni rispetto a 190, non mi ricordo il passo che campa Abramo? Si risponde, e questo è importante perché dopo l'operazione naturale, si risponde che il motivo per cui campa di meno è il fatto che lei si è accanita contro Agar. Cioè l'accanimento contro Agar, non riconoscere, non avere empatia rispetto a sta Agar, la quale ovviamente stava lì, serva, che aveva dovuto partorire per... Questo gli aveva fatto perdere parte degli anni, per questo è morto a 127 e non è campato come marito, perché se era lei che dava la nevoa, in teoria aveva maggior merito, doveva campare di più del marito. Altra cosa ancora importante, l'idea di Yitzchak, questa non mi lascia molto noto, ma ve lo rammento perché è importante anche questo qua, quando Yitzchak nasce, a un certo punto la gente si chiedeva come Sara avrebbe potuto allattare, non era figlio di Sara ma era figlio di un'altra persona, cioè c'erano due Midrashim su tutto fatto, attenzione, ci sta il Midrash che la gente diceva che era figlio di Avimelech, che l'aveva fatto con Avimelech, e c'è quest'altro Midrash che non è legato al fatto che Sara l'avesse fatto con Avimelech, ma che non era figlio di Sara, ok? E allora al momento in cui Abramo fa sto gran Michele, vengano tutte quante le donne di tutti quanti i posti, portano i loro bambini e dal seno di Sara sgorga latte che da mangiare, fa da baglia in fondo a tutti quanti i bambini, e anche questa cosa qua, cioè che Sara allatta i bambini degli altri, quindi c'è fertilità da parte di Sara verso gli altri, allattare è un rapporto proprio di trasmissione di concetti, di trasmissione di elementi, e questo è importante. L'altra un famoso midrash è quello che dice che Sara aveva un lume che ardeva da venerdì fino a venerdì e non mancava mai questo lume di Sara. Questo Midrash, se mi ricordo, è legato al fatto che a un certo punto c'è scritto che quando arriva Ricca, va via Oe la Sara, che Yitzchak la prende e la porta dentro l'Oe di Sara, la porta dentro la tenda di Sara, e lì si dice che quel lume che era venuto a mancare dalla morte di Sara ritorna appena lui la riporta dentro l'Oel di Sara. E difatti è l'Oel che è importante, Ricca viene portata dentro l'Oel di Sara. E quando i malafim, quando gli angeli vengono e gli dicono a Yezara, ecco tu sta sarà tua moglie, Abramo risponde in Nebaoel, ecco lei sta dentro la tenda, e lì risponde all'esigenza di dire che il kavod della donna risiede nell'intimità familiare, risiede dentro la tenda e non sta fuori. Allora la morte, cosa è causata? C'è sempre questa domanda, perché muoiono le persone, qual è l'elemento che l'ha fatto morire, perché c'è questa premoglienza di Sara, la motivazione e la causa l'abbiamo detto, ma cos'è che l'ha determinata? Sono due racconti, la prima è quella del Satan che va da Sara e gli dice che guarda Abramo l'ha ammazzato davvero Isacco, e su questo vi invito quando vi capita a leggervi una o due strofe che stanno sulla Kedah, che noi non leggiamo, dell'Eshangere Razzon, noi leggiamo Evrid e l'ultimo, e ci scordiamo, non leggiamo mai le strofe interne, quello ha un senso soltanto se è letto completamente, in pratica, ora capisco che mi smarodda è lungo leggerlo tutto quanto, ma quando è Capodanno, in cui c'è stato che anche deve leggere un sacco di robe sotto il talento, sarebbe utile che quella roba venisse letta dall'inizio alla fine, perché c'è un senso che una segulla proprio si è letta tutta, e in mezzo ci sta dei passaggi in cui si dice cosa fa Sara mentre Isacco e Abramo stanno scendendo sull'altare? Sara muore perché Satana gli dice questo. Questa è la prima cosa. La seconda è perché Isacco invece torna, va dalla madre e gli racconta tutto quello che ha vissuto. Quindi la madre è l'unica, probabilmente, Isacco muore con questo segreto che ha svelato soltanto una persona, ha svelato la madre, cioè tutti i suoi sentimenti interni di quello che ha percepito quando stava lì sopra la ramuriata, quando stava sopra il monte dove è avvenuto il sacrificio di Isacco. Allora, queste sono le excursus sui midrashim che ci stanno su Sara. E adesso un po' di domande che mi sono fatto io, alcune però ho cercato di dare uno straccio di risposta, per altre invece non ho dato nessuno straccio di risposta, bisogna che lo diate voi. La prima è questa. La prima domanda è questa qua. È perché, allora, l'idea della sorella. Lui, Abramo, dice che lei era sua sorella, per questo ho detto che poi l'avrei richiamato questa cosa. Abramo dice che lei era la sorella. Ma perché dice che era la sorella e dà questa spiegazione ad Avimelech quando nella seconda volta va a Gerar e non la dà al faraone? Quando va dal faraone la prima cosa dice è vero, è mio, perché non c'è detto mangasim ascello yengasunga sitanima, cose che non si devono fare hai fatto con me, ecco questa è tua moglie, prendi tua moglie e vattene. No, il mio dice, ma no, guarda, non ti ho detto una cavolata, era mia sorella, non era mia sorella da parte di madre, era la sorella da parte di padre. Il mio dice, niente, non se ne fa parola. Poi più avanti invece da Avimelech lo dice, questo quello che ho detto poc'anzi, lo dice. Perché nella prima occasione in cui lui viene tacciato, viene accusato di essere stato una persona che ha detto il falso, non dice che invece c'era una scusa in questa cosa qua? E nella seconda ipotesi, nella seconda parte, lui dice qualche cosa, e dice questa cosa qua. E dice una cosa che è, tra l'altro, una delle cose, forse è l'unica. Ok, quando gli dice, ok, quando a un certo punto gli dice, ecco questa è figlia di mio padre, ma non è figlia di mia madre, e me l'ha sorpresa come moglie. Tanto una cosa importante, hanno scoperto intorno al 1937, in un posto vicino al fiume Tigri, una cosa importantissima questa qua, praticamente la civiltà di Ur. Okay. La scoperta archeologica della civiltà di Ur ha portato alla luce numerosissime tavolette che hanno dato novità enormi sulla civiltà mesopotamica. Rispetto a questa cosa qua viene fuori che intanto si vede che esisteva un diritto che prevedeva la possibilità di partorire attraverso dei servi per poter mantenersi e garantirsi una discendenza quando la moglie era sterile. Questa è la prima cosa, come diritto, o attraverso i servi o attraverso l'affigliamento, insomma uno si affigliava, era una cosa l'adozione, era più l'adozione ante litteram, probabilmente veniva affigliato uno dei propri servi e quello là diventava un discendente, un po' quello che doveva fare di Eliezer in un certo senso. Qui abbiamo tutte e due, abbiamo sia la figura di Eliezer che poteva essere una cosa simile, difatti ce l'aveva fatto in casa e bottega rispetto a sta cosa, sappiamo, no? Che pensava che la figlia, no, che la figlia aveva pensato, poi aveva pensato, prima aveva pensato per lui stesso, poi aveva pensato sì. Questa è la prima cosa. E la seconda è il fatto è quello da Gad. La cosa che invece sempre trovate ancora più importante è questa, che è l'idea della moglie sorella. C'era uno status che era lo status di moglie, e c'era uno status che una persona poteva attribuire alla propria moglie, che era lo status di moglie sorella, che garantiva maggiori cose alla moglie, e cosa faceva? Praticamente gli recava le possibilità di ereditare tutta quanta la parte del patrimonio familiare, quando invece a una moglie generalmente gli toccava soltanto la sua parte e poi tutto il resto doveva andare ai parenti del marito. Allora, quando un marito poteva cercare di dare questo status particolare di moglie e sorella alla moglie, praticamente, e questo è importante per Sara, gli faceva un upgrade, ok? E gli recava maggiori garanzie e maggiori tesori. Praticamente ecco che quando Abramo gli dice, ma questa non è mia moglie, ma questa è mia sorella, voleva dire, questo è uno status di più. Non ho detto una stupidaggine dicendo è mia sorella, perché gli ho dato uno status civile di sorella, che voi qui a Gerar non conoscete, non sapete manco cos'è, ma noi a Ur, o conosciamo questo status civile, Ho detto che questo, ho detto che queste, 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 la luce di questi trovamenti archeologici, può darsi questo status emerge, traspare dal testo, ok? Cose che effettivamente per noi sono lontanissime, ma che invece esistevano dal punto di vista civico. Ora, cosa risponde questo qua? Risponde una delle facce più strane, sulla pagina 33, al verso 13. Risponde Abramo, Vaika Asheri tuo di Elohim mi betta lì, e risponde qua adesso, quando Dio mi fece andare rabbondo, lungi dalla mia casa paterna, gli dissi, devi farmi sto favore, dovunque andremo di me, di che io sono tuo fratello. Va bene? Questo è quello che dice il testo, nella traduzione. Allora, come so fervi Dio, e questo è il punto dove si scagliano la maggior parte dei decisori. Perché in ebraico dice, vai, caceri tuo ti Elohim, quando mi hanno fatto i tu, taut potrebbe essere anche, ok, anche se doveva essere con l'aspetto, ma non importa, i tu mi hanno fatto deviare, ok, il tuo ti Elohim, quando mi hanno fatto deviare, quando mi hanno reso cattiveria, Elohim, gli dei, ma che è sto Elohim allora? È Dio, come dice qua, quando Dio mi fece andare il rabbondo? O quando gli dèi mi hanno mandato il rabbondo? Quando mi hanno fatto sbagliare gli dèi? Ok? Cosa significa? Nel primo caso, quando Dio mi ha mandato il rabbondo, Elohim sarebbe Kodesh. Quando te lo devi scrivere, devi dire, ecco, io sto scrivendo questo nome di Kadosh Baruch Hu, nel nome, per la santità del nome di Kadosh Baruch Hu. Se invece tu lo spieghi, e attenzione, è completamente diverso, Onkelos spiega diversamente, dice, quando io, per via dell'idolatria, per via degli Elohim, cioè per via degli idoli, mio babbo, perché gli ho rotto gli idoli, ancora legami pure con i miei che ben conosciamo, mi ha mandato via, allora è successo questo e questo. Gli ho chiesto a lei per favore di che sia mio fratello, per via dell'idolatria che c'è nel mondo. Ok? Se io vado in un posto dove c'è idolatria, mi tocca dire che sia mio fratello, perché non capiscono. Cioè non hanno ancora le basi per poter comprendere. Allora Elohim in quel caso sarebbe non Kodesh, sarebbe Kol, anzi più che Kol, sarebbe di Elohim, gli dei degli altri. Allora a quel punto quando scrivi devi scrivere senza mettere la Kedusha su quel nome là. Ok? Su questo si scagliano, si dividono completamente nel fare Shim. Se Elohim è Kodesh o se Elohim è Kol. E a seconda di chi tu scegli, devi... Come sovversi si regola scrivendo Area Nicodera Tashem Tashem in Mukodesh. Lo dico al Tenai, non c'hai altra possibilità che farlo al Tenai. Se è Kodesh, noi, cioè, non abbiamo la possibilità di scegliere uno con l'altro. Allora quindi, c'è chi, se tu sei per una schiera, nel senso che tu pensi che quello là è Kodesh, lo scrivi come Kodesh. Se pensi che sia Kol, lo scrivi come Kol. Però alla fine tra alcuni decisori dicono dal momento che ci stanno tanti decisori che dicono in una maniera e altri in un'altra e te non sei un parshan, uno che spiega la Torah al punto che ti può mettere a scegliere da una parte o dall'altra e stai lì per scrivere un Sefer Torah e se scrivi un Sefer Torah in cui hai messo una delle ascarote, cioè una dei nomi di Kadosh Baruch Hu, Kol invece del codice, il codice invece del Kol, tutto il Sefer Torah diventa Pasul. Ok? A quel punto lo fai al Tenai, cioè lo fai a condizione. Se è Kodesh, ok. Ma questo per dirvi una cosa che è l'unico posto dove praticamente c'è proprio questa differenza enorme tra tanti altri posti in cui... Però lì è forte. Allora, gli dice, tu dirai, va Omar là, gli ho detto a lei, Zechardek, questo è l'amore che mi fece, questo è Hesed, questo è il tuo amore che tu mi farai, dicendo che io sono tuo fratello. Questa parola Chesed, mi è tornata in mente in un posto. Sulle Arayot.
Quello fra fratello e sorella.
Esattamente. Quando parla delle Arayot, sono a Parashat di Kedoshim, quando vi parla delle Arayot, cioè dei rapporti incestuosi, generalmente dice chi va a letto con la sorella, chi va a letto con la madre, chi va a letto col padre, eccetera, eccetera. Demem, Bamob, Yamur, insomma, moriranno e moriranno con Sekirah, generalmente. E invece, Sekirah è con lapidazione. E invece qui, Chesedu dice, chi va a letto con la sorella, Bartadib, Bartimon, mi pare che funziona così, dice, avranno fatto un Chesed, sarà un atto d'amore, ma vanno messi a morte. Perché quando uno va a letto, perché lì ci ritorna Chesed là e Chesed qua? Sembrerebbe che, allora, Chesed là perché sembrerebbe che la parola venga dall'aramaico che vuol dire Chesda, che vuol dire Chuspa, che vuol dire vergogna. Hanno fatto un atto di vergogna. Ok? Questa è la traduzione letterale. Lì si dice che ci mette dentro Fedra per dire che è tanto vergognoso, tanto più rispetto a qualsiasi altra cosa. Ok? E quindi ci mette la parola Fedra nel senso di vergogna. Ma ci stanno nel fare Shim, e lo riporta la Shim come mi piace, che dice che no, quello è un atto d'amore, è un atto d'amore vero, è un atto d'amore che comunque non va preso in considerazione rispetto a qualcuno che lo fa in determinati momenti come certo estremo, quando uno non c'ha altra scelta. A chi fa riferimento là? Fa riferimento al primo gesto d'amore, che è quello di Caino con la moglie. Caino era morto a bene, era rimasto da solo, non aveva altri perché erano tutti figli di Adamo ed Eva, è dovuto andare a letto e procreare con la sorella per poter mantenere la specie, insomma, per far sì che il genere umano si ampliasse sulla terra. Allora, in quel caso Caino l'ha fatto come atto di chesed d'amore, non è che volesse andare con la sorella. Cosa significa?
Ma c'è proprio un verso
del chesed
di Bane.
Oh, Olam chesed di Bane. Certo. Oh.
Si
riferisce a Caino, cioè perché a Caino si
riferisce
a sì. Perché a Caino si dice che aveva fatto un atto di chesed? Perché su, mi pare Irmia? Sì. Olam chesed di Bane. Come viene costruito il mondo? Il mondo si basa sul chesed. Ok? Il mondo si basa sull'amore, e quindi che vuol dire il mondo si basa sull'amore? Si basa perché se non ci fosse stato Caino che non avesse fatto l'atto d'amore con la sorella, non ci sarebbe stato il mondo. Allora, però evidentemente il fatto di aver detto che questa è una sorella esprime un rapporto che va oltre dal punto di vista civile, l'abbiamo detto, è moglie e è sorella, va oltre dal punto di vista dell'amore. L'amore è un gesto che, attenzione per inciso, non era vietata ad Abramo la figlia di Aran, la nipote, ok? Non era vietata per tante ragioni. Primo, perché mi pare proprio che la nipote, zio e nipote possono... Non mi sembra che sia
è permesso.
E la seconda cosa è perché siamo prima della Torah, e quindi prima della Raiot, se no come sarebbero state permesse per gli Angacopoli due sorelle? Ovviamente la famosa frase. Adesso invece volevo parlare dell'episodio del riso. Allora, per l'episodio del riso, io ho ancora 10 minuti, ho fatto d'ora, sì. Allora, per l'episodio del riso vi serve la Torah in mano. Perché l'episodio del riso a me mi fa... Non so se mi sono ascoltato qualche cosa. Mi fa sorgere. Vorrei leggere l'episodio del riso in maniera diversa da come generalmente viene letto. E far vedere se da questo episodio del riso esiste un'unità di intenti tra Abramo e Sara. A un certo punto a Bereshit, quando si parla, siamo a Bereshit, capitolo 17, quindi pagina 27, non pare. Ah, Milà è pagina 23. Mi ricordo che quando ero creatura era 27.
Capitolo
27. 27. Verso 17 anche. Oh, tutto quanto 17, ma top. E al verso 17 del capitolo 17 anche, a un certo punto c'è scritto... Vai poi Abramo al Panab, dopo gli viene detto che doveva nascere Isacco, vai poi Abramo al Panab, cadde Abramo sulla tua faccia, quindi si prostrò a terra, vai Isacco e rise, si è sbellicato. Vai Yomer Belibo e disse dentro il suo cuore, alle verme Ashana di Valed, può un uomo di 100 anni generale, Veim sarà, e sarà, abbatti Cinciana Teled, una donna che ha 90 anni può partorire? Ok? Ma io non c'era mai tanti anni. Ma non mettere un galera pure quello che non andava. Ma io me la sbrigare che deve fare qualche cosa. Ma io me la ramello. Disse Abramo a Kadosh Baruch Hu, lui Ismaeli chiede Faneca, ma io ce l'ho un po' di fotocopie, niente forse qui qua ce l'ha. È più facile. Lui Ismaeli chiede Faneca, magari Ismael viva, ma Dio volesse che perlomeno lui rimanesse, che ne succedesse niente, già sarebbe tanto, gli dice Abramo. Tu mi dici che c'è Roitzkak, ma magari Ismaele non muore di mortalità infantile come succedeva allora. Questo è quello che risponde. E Kadosh gli risponde, sì, vabbè, Ismaele diventa grande, avanza Rai Steca, però tua moglie Sara, Yoled et Lecha Ben, fattoria un figlio, e a questo punto lui già gli dà un cenno a Kadosh Baruch Hu. Tu cosa hai fatto? Hai riso? Vai Itzhak e Abramo? Legarà facciamo Itzhak, gli metterà il nome Itzhak. Ora, generalmente è un gesto che fa l'uomo, che poi dà un nome al figlio. In questo caso, uscì il primo che era attaccato al calcagno del fratello e lo chiamò Yaakov, e poi uscì quell'altro e la piano di vedo chiamò, chi è che fa questa considerazione? Non cosa procura, fa l'uomo. Qui chi è che dà il nome, chi è che dà il nome, è Kadosh Baruch Hu direttamente, però in base a un gesto che aveva fatto Abramo, vai scacca, aveva visto, ok? Bene. Andiamo al secondo pezzo, brano. Ora, sembrerebbe che le cose sono fatte, se non fosse che, quando vengono gli angeli, al secondo brano dobbiamo andare subito dopo, al capitolo 18 e al verso 9. Ci siete? Allora, se state al verso 9, intanto bisogna che questo verso, questo branetto di 5 versi venga letto, magari chi è che ce l'ha davanti? Tutti, bene, chi è che ce l'ha lo legga in italiano, per come viene tradotto generalmente. Shabbatà.
Gli domandarono, no, dov'è tua moglie Sara? E nella tenda gli rispose. Uno di essi disse, tornerò da te di qui a un anno, e allora tua moglie Sara avrà un figlio. Sara intanto udiva la porta dietro la quale il messo del Signore si trovava. Abramo e Sara erano vecchi, avanzati di età. Sara non era più la regola delle donne, e si rise dentro di sé, pensando, augurato ormai come suono, voglio tornarmi la freschezza, e per di più mio Signore è vecchio. Il Signore disse ad Abramo, perché Sara riso pensando? È proprio vero che io così vecchia possa partorire? Che cosa è impossibile per il Signore? Del primo anno tornerò da te e Sara avrà già un figlio. Sara negò dicendo, non ho riso, perché aveva paura, e quindi, no, hai proprio riso.
Ok, bene. Allora, questo è il modo, diciamo, piano di spiegare questa cosa, e è sicuramente quello esatto, e è quello che è in linea con quelle che sono le interpretazioni dei maestri. Vediamo adesso, verso per verso, ricominciando dal 9. Vengono questi qua, Vayomeru e Lav, gli dicono, Ayer sarai Steca, dove sarà tua moglie? Vayomer risponde a Abramo, lei sta dentro la tenda. Ecco la tenda di cui parlavamo prima. Allora, attenzione che Vayomeru e Lav, dentro e Lav, forse ci sta pure sulla Torah questa che ci avete qua davanti, sopra e Lav ci stanno i puntini. Allora, ci stanno i puntini, la derascià che ci si fa sopra questi puntini. Allora, quando un posto c'ha dei puntini, ci stanno tante interpretazioni. Quello che Rashi su questo posto qua dice, quando i puntini sono meno delle parole, si interpreta la parola, quando i puntini sono di più delle parole, si interpretano i puntini.
Dovrebbe essercene tre, qua ce ne stanno quattro, no? Sennò no, devo dire un po'.
Ok, c'è stato...
Quattro.
Dovrebbe essere tre. Aio.
Dovrebbe essere tre.
Delle lettere, certo. E in questo caso il gioco di Rashid dice, dal momento che ci stanno più puntini che parola, che lettere, a quel punto vanno interpretati i puntini e viene fuori che invece che Elab c'è scritto Aio, che sarebbe a lui in aramaico, tra l'altro, ma anche in italiano. Aio, ok? Sembrerebbe che questi qua, così come hanno chiesto a Sara dove sta tuo marito, abbiano chiesto al marito dove sta Sara, ok? Come c'è scritto qua dov'è Sara? A Sara abbiamo chiesto dove sta il marito, quasi che ci portano a dire che questo brano ha un rapporto non equilibrato tra Abramo e Sara, ma è equilibrato, cioè gli angeli si sono rivolti tanto a Sara quanto ad Abramo, da qui traspare soltanto il rapporto con Abramo, ma invece il rapporto è paritario, cioè quindi Kadosh Baruch Hu scendendo con una veste di angelo parla con Sara tanto quanto parla con Abramo, è chiaro? Questa è la prima interpretazione che volevo farvi notare. Risponde, dicono questi, io tornerò come un momento vivo, e noi sappiamo che è pesa, va bene, non importa, e ci sarà un figlio a Sara, ci sarà un ben a chi? A Abramo? No, a Sara, il ben sarà di Sara. Lui sarà sciomatta, e Tataol sarà ascolta da dietro la tenda, e lui a Sara. Ancora un altro verso che dopo lavoro su quello, sulla risata. Abramo e Sara erano vecchi, erano Baim, Bayamim, erano arrivati nei giorni, era finita a Sara, l'ora Kanashim, che vuol dire che la mestruazione non ce l'aveva più. Vatitzchak rise Sara dentro di sé. Cosa fa Sara in sostanza? Fa esattamente quello che aveva fatto Abramo precedentemente, senza sapere che aveva fatto Abramo. Sara non voleva sapere che quando Kadosh Baruch Hu parlava con Abramo, lui si era messo a ridere. Ma in sostanza Sara fa esattamente lo stesso gesto che ha fatto Abramo, ok? Dentro di sé, sopra c'è scritto, e guardate come avevamo visto prima, che Abramo aveva riso Belibò, dentro il suo cuore. E lei ride Begirba. più o meno la stessa cosa, Bilbo e Bilba, cioè tutte e due esprimono qualche cosa, lui nel suo cuore e lei dentro di sé. E dice, ma com'è possibile, dopo che sarebbe venuto, dopo che mi sono insecchita, gli dagli Edram, è ritornato un Edram, di un Eden, è ritornato Gan Eden, sto dentro Gan Eden. Dice, com'è possibile questa cosa? Vado in Israele, il mio padrone è vecchio, nel senso mio marito è vecchio. Ora, su questo Bigirba si lavora con un midrash che è abbastanza noto e che si adopra per tante parti della Torah. E il midrash racconta questa cosa qua. Manna sebbe dal mai a mele. È successo ai tempi di Tolomeo ai tempi dei figli di Alessandro Magno, che a un certo punto, questa è l'origine della traduzione della Bibbia dei 70, che Tolomeo aveva chiuso tutti gli ebrei in 70 celle distinte, ciascuno per conto suo, cioè 70 rabbini, e gli ha chiesto di tradurre la Torah. Questi qua traducono la Torah e poi ovviamente col fine probabilmente di vedere se loro erano lavoravano con Ruach HaKodesh, cioè c'avevano una investitura da parte divina, e se avrebbero tradotto la Torah in linea e tutti quanti in maniera equivalente. Questi qua formulano la Torah e il miracolo vuole che questa traduzione è una traduzione precisa, è una traduzione che non ha nessun errore e che in taluni punti critici della Torah tutti e 70 traducono nella stessa maniera. Ne dico uno tanto per dire all'inizio: Bereshit bara Elohim, in principio Dio creò il cielo e la terra, tutti e 70 hanno avuto la percezione di dire, se noi creiamo Bereshit bara Elohim, ha creato il Dio, quello là potrebbe intendere che il Bereshit è qualche cosa, un Dio chiamato Bereshit, bara Elohim, ha creato il Dio. Quindi c'è qualcosa che prima di Dio esiste, il Bereshit, che ha creato il Dio. Dio non è onnipotente perché è stato creato da Bereshit. Invece tutti quanti cambiano la traduzione e non la fanno letterale, in principio Dio creò, ma Elohim, Barab, Bereshit, Tashamayim, Dio all'inizio ha creato, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto tutti quanti la prontezza per questo. Alla stessa maniera lo hanno fatto per tantissime altre parti della Torah, in cui sarebbe potuto emergere un contrasto con un'interpretazione diversa. Tutti e 70 scrivono la stessa cosa. Uno dei punti è questo. Dove c'è scritto Vatitzchak sarà Bigirba, tutti quanti, invece di scrivere Bigirba dentro di sé, scrivono Bicrovea, rise Sara agli occhi e in faccia alle sue vicine, alle sue ancelle, alle sue vicine di casa, ok? Non Bigirba dentro di lei, ma Bicrovea, davanti alle sue vicine. Questo perché? Perché Tolomeo avrebbe potuto dire, e chi se l'ha fatto Bigirba? Chi te lo dice che ha fatto Bigirba? Nessuno può sapere. Ok? E quindi se uno invece scrive Bicrovea, è una cosa nota, perché è una cosa che se Milka da lui è certo una cosa che si può comprendere, perché le altre lo sapevano, quindi è una cosa che si sarebbe potuta scrivere. È chiaro fin qua?
Però questa cosa qui c'è che non si sa, allora come faceva a scrivere che non si sa. Succede pure a Giobbe, sul libro di Giobbe.
Aspetta un momento, è perché forse lui Tolomeo non l'avrebbe potuto adattare. Per gli ebrei il fatto che lei becca il becco del loro culo sana è una cosa facile da capire.
No, perché è la stessa dinamica che c'è su Giobbe, cioè che noi sappiamo che c'è stato tra il Satana e il Cadoce pure quel discorso, ma Giobbe non lo sa.
Sì.
È lo stesso qua,
sì, ma non soltanto qua, sì, tu fai riferimento a Giobbe, ma allora è piena di questa roba. Va subito dopo su Sedom. Ancora di più, c'è scritto che c'è per cui. A me fa tre anille Abramo, ma come posso io soccombrire quello che farò ad Abramo e lui sarà? Tu non solo una donna trovi quello che cada, non solo gli uomini pensano dentro di te, ma quello che cada per cui pensa dentro di sé e manco dice alla gente.
E anche in quel caso
non credo, ma la traduzione è di più. Ma sopra, quando Abramo ride, e c'è scritto, vai folla Abramo al Panab, e Abramo è cascato sulla tua faccia, vai scacca e rise, vai Omer Belibò, e disse dentro di sé, vai Omer Belibò, perché lì non c'è scritto che disse dentro di sé? Perché lì non c'è scritto che invece di dirlo dentro di sé, chi ce l'ha detto che ha detto dentro di sé? Doveva fare lo stesso discorso qua, Tolomeo doveva cambiare pure là tutti là, invece no, là non c'è scritto manga sé di Tolomeo che tutti lui aveva detto Vayomer Beribò e invece di scrivere Beribò ha scritto che ne so, non so che altro, invece che Begirba Begirbea, invece che Beribò non so che altro suggerirti, anche lì avrebbe dovuto dire la stessa cosa perché ha detto Beribò e invece di là non ce l'ha messo sto problema. E invece su Sara ce l'ha messo questo problema di dire bicrovea. Ok? Ok? Quindi il riso di Sara, probabilmente, il fatto che dice ride dentro di sé, il rito di Sara dentro di sé è qualcosa che ci distanzia dagli altri. Gli altri non possono capire, questo è il punto della lezione che mi è venuto in mente, per questo l'ho nominata, ride bene che ride dentro. Gli altri non possono capire cosa vuol dire ride dentro. Quando scriviamo ride dentro, agli altri dobbiamo dire ride con l'altro, perché se scriviamo ride dentro, gli altri non capiscono. Cioè che illu è come se gli ebrei avessero un rapporto particolare per cui la risata dentro la comprendono e gli altri non possono prendere, capire che alto grado c'è nella risata dentro. Ma allora c'è da chiedersi che alto grado c'è nella risata dentro che gli altri impongono a capire, noi, invece noi comprendiamo. Ok?
Ma però in questo modo secondo me non mette una forte appariscenza la simbiosi che c'è tra Ram e Sarà.
A quello dove voglio arrivare? È quello dove voglio arrivare. È quello dove voglio arrivare. È quello dove voglio arrivare. È quello che voglio arrivare.
Dentro vuol dire che è un'intimità con te stesso di cose che solo tu sai e gli altri non sanno.
Appunto. Però come dice Ruben, oh, quello che dice Ruben è questo, è che qui invece, il quello che ci fa trasparire la Torah, è che quello ride da una parte, e quella ride Bekirba dall'altra, e il figlio si chiama Yitzhak. E questa è la storia, la simbiosi che c'è, questa è la particolarità, e che voglio notare, il fatto che suo figlio si chiama Yitzhak, quando in una coppia, uno ride da una parte, uno ride dall'altra, e ride dentro, quello è riso per conto suo, Kadashbaruch Hu, chissà quando ha visto Kadashbaruch Hu, forse Bacalom Alayla, o non lo so come. Sara ride per Girba, e praticamente hanno fatto la stessa cosa. Ora, qui mi distanzio come va avanti sta storia? Va avanti che Kadashbaruch Hu dice, Vayom Adonai el Avram, dice Avram, Lama zessa kakalis sakakattara le mora apum namelet vanizzaganti. Ora, qui si distanzia quello che voglio Dio e quello che Dio mi fa fare scimmie. In questo punto i Mefarashim dicono che Kadosh Baruch Hu si arrabbia con Sara, e è evidente perché Sara ha riso eccetera eccetera eccetera, che gli manca a Kadosh Baruch Hu la possibilità di fare una cosa del genere. Ma perché non lo dice dall'altra parte, vai a Metzkak? Perché là non dice vai poi all'Abramo, è cascato Abramo, vai Metzkak e ha riso e Kadosh Baruch Hu, ma che mi manca la possibilità di dare un figlio? No, là tutto liscio liscio con Abramo, e invece con Sara fin cavola. Allora qui i Mefarashim spiegano che mentre il Tzekok, la risata di Abramo è una risata di quello che dice quando viene a sapere qualche cosa che è certo che avviene, hai fatto 13 al totocaccio, lo sai, e comincia a ridere perché c'è la schedina dentro la saccoccia, quindi la certezza che hai fatto 13 al totocaccio, lì ridi manco te, perché quello è il Vaishak di Abramo, dicono i rabbini, e invece il Vaishak di Sara è il Zafet, è l'indecisione. A me non mi sta bene questa cosa, secondo me non è possibile. Dico al contrario, dico che dal momento che non se l'è presa con Abramo sopra, mashma vuol dire che, questa è la spiegazione, che manco qui se la deve prendere, non se l'è presa, e quindi la reazione che c'è a Kadosh Baruch Hu non è una reazione di critica. Dobbiamo trovare una maniera per cui la reazione di Kadosh Baruch Hu non deve essere di critica, perché per forza Bal Kurkai deve essere così, perché sopra non si è incazzato. È chiaro il tuo fatto? Mentre ti fa come le storie e fai le maci, allora è diverso quel caso da questo, perché lì non si è incavolato e qui si è incavolato, allora quello era una risata buona e questa è una risata negativa. No, dal momento che lì non si è incavolato, manco qui si sta incavolato, allora spieghiamo senza che si incavoli. Troviamo una strada di spiegato mentre si arrabbia.
Allora però c'è un attacco a Abramo da parte di Sara, che poi
è un attacco quello da Abramo, non è un attacco.
Ad Abramo?
Chi?
Da parte di Sara ad Abramo.
Quando?
Dice che è vecchio, infatti
che ha detto che è vecchio, lui ha detto che è un miracolo,
quello potrebbe essere una strada.
E invece no, ok, invece io voglio dire che Abramo non attacca Sara, non attacca
no,
Sara.
Abramo.
Sì, ho capito, Sara ad Abramo perché dice Adonizza Ken, ok, dove sta? Abramo dice, e lui dice Adonizza Ken, mio marito è vecchio, e invece quando la Tashbaruch dice ad Abramo, perché ha riso Sara dicendo Apum Nam Meled, ma forse io partorirò Vanizza Canti e io sono vecchia, non è vero, lei non ha detto sono vecchia, ma ha detto che è vecchio lui, e lui è Shalom Bai, ok. Ma non è vero, perché lei ha detto dove sta, Avram di Limba, Limba gli aveva, farebbero chi gli dà farebbero chi gli dà l'Ietna, pure per lei dice, ma è possibile che dopo che io mi sono rinsecchita mi viene a me in Gangheta, pure per lei dice, e il più vuoto di Zagren, prima si mette lei, e dice io mi sono rinsecchita, è possibile che venga Gangheta per me?
E
Abramo pure prima fa la stessa cosa, difatti Abramo dice esattamente alle venne a Shanai Valletta, è possibile che un uomo di 100 anni partorisca? E mia moglie Sara, ma può partorire a 190 anni? Pure lui ha parlato male della moglie. E perché non si arrabbia là? Ok?
I peccatori come combinano che sarà negata del rito? Cioè che vive una puttina che lo sbloccò praticamente, che lo sbloccò lì e risponde al diavolo, al testo è così.
Sì, sì, il testo è così. Dice che la... Allora, fammi ricordare...
Lo dice il testo, ma come
dice, si prende il giro.
Sì,
ma
il conto
di
se
esterno,
il conto di...
ma in questo caso...
No. Kadosh Baruch Hu dice che lì ha fatto... Dice che lì sicuramente non è una cosa positiva, non è una cosa positiva, e aggiunge un altro fatto, dice nonostante questo arriverà un figlio. Invece, io la leggo in quest'altra maniera, anche se è difficile, e dice, Vayome Adonai Avram, disse Kadosh Baruch Hu ad Abramo, Lam detta Kakatara Lemora Apum Namered Vanizzaganti, perché Sara ride? Qual è il motivo che Sara ride? Cioè, qual è la sostanza della risata di Sara dicendo, Apum Nameled, invece di metterla come se fosse una pecca, Rashi dice Agammeled, cioè vuol dire io partorirò Apum Nameled, lei era sicura, non è vero che c'era Safek da parte sua, lei dice Apum Nameled, è vero, io partirò da Anizzaganti ed in più sono pure vecchia, non c'è l'idea del dubbio da parte sua, ma c'è l'idea di constatare il fatto che partorisce, e su questo non c'è niente da fare, quindi va contro la realtà di Kadosh Baruch Hu, non c'è l'idea del Safek, ma Anizzaganti sono pure vecchia, e questa volta lo dice lei, Anizzaganti, lo dice Anizzaganti, quindi non sta parlando del marito. Questo Aipa Lemme Adonai Davar, è interessante il fatto che Onkelos in questo caso lo riprende mi pare Sforno su questa cosa qua, chiudo presto, state tranquilli, e il Palemme Adonai Davar dice che vuol dire può venir meno una cosa a Kadosh Baruch Hu, voi cosa dite? Cos'è che può venir meno una cosa a Kadosh Baruch Hu? No, cosa vuol dire quando c'è scritto? Ma può essere una cosa può essere una cosa grande agli occhi di Kadosh Baruch Hu? Tra un anno io verrò e Sara ci avrà un figlio, cos'è la cosa grande che può, ma può essere una cosa grande a la partorina donna vecchia. E questa è la cosa normale. Però anche Onkelos invece è per Sforno, agli palemme Adonai Davar, ma può it kassè, può essere coperta una cosa agli occhi di Dio? Qual è la cosa coperta? Qual è la cosa coperta? Il riso suo dentro! Ecco cos'è! Agli palemme Adonai Davar, ma che pensi che una cosa a Kadosh Baruch Hu, il riso tuo dentro può non essere svelato? Kadosh Baruch Hu l'ha compreso il riso, e se l'ha compreso Kadosh Baruch Hu, l'ha trasmesso evidentemente nel rapporto anche ad Abramo. Ecco lì, ci siamo. Abramo ha compreso che Sara ha riso come lui. C'è stata l'unità di intenti, si è creata quella uguaglianza, quell'unità tra moglie e marito nella reazione rispetto all'elemento nuovo, cioè all'elemento che Kadosh Baruch Hu gli ha portato sta bestolato là, l'idea del figlio. Tutte e due hanno lo stesso avuto un rapporto, tutte e due hanno riso, ok? E ecco allora... Abramo vuole la realtà, te hai riso come ho riso io, e poi dice no, perché non sa qual è la reazione, non sa che lui ha riso, no tu hai riso, ho riso pure io, ok? E questa è la straordinarietà della cosa, e allora ecco che tutto quello che viene fuori, dopo invece, qual è? Che Sara ritorna su questo riso, e quando a un certo punto nasce Isacco dice, ma Tomer Sara, disse Sara, secocca tagli Elohim, mi ha fatto un riso, mi ha fatto un secocca, che viene sempre mai Isacco, se Sara dice, la ecco la Shomea Isacca qui, qualsiasi persona ascolta delle altre nazioni, e ecco allora il rapporto di Sara con le altre nazioni, quando le altre nazioni ascolteranno che si riesce ad ottenere un'unità di intenti così totale tra moglie e marito, Itzhak lì riderà, avranno compreso tutto. Ecco perché sarà importante per le altre nazioni, ma quando le Akarit Yamin, quando le altre donne, quando le altre nazioni comprenderanno Itzhak lì, avranno compreso questa unità di intenti che si è creata tra moglie e marito, così come c'era tra Abramo e Sara. Ok? Questa è l'idea. E subito dopo c'è l'altra idea. Attenzione, che la risata sta sul Gevul, sta proprio al limite. Una cosa è Itzhak, e una cosa è Metzachek. Subito dopo, quando nasce gli Ered, Isacco, e gli fanno il Mishnah Gadol, e Sara vede che il figlio di Agar a Mitrit che aveva battuto Abramo, Metzachek, giocava con Isacco, da lì scaturisce da parte di Sara l'idea di mandar via Agar. Ma come? tutto Abramo e Sara erano tutti Itzhak, quando vede Itzhak, che si chiamava Itzhak, che metta che giocava, invece no, lì non c'ha più visto. E allora ecco l'idea, lì invece mi pare che dicono che c'è differenza tra Itzhak e Itzhak. Manca poco, un Pierre col Paal, Itzhak e Paal, e Metzhak e Pierre. Manca, basta cambiare una radice, una forma del verbo, che ciò che è riso, e riso le Shem Shamayim, diventa le Tzachek, che in questo caso è il riso che non è le Shem Shamayim, e che, come dicono i Mefaleshim, è Avodah Zarah, lui è Rayot, cioè proprio l'idolatria, e rapporti sbagliati, come un certo, ok, rapporti intimi, che potevano esserci addirittura, che lo portava sulla strada Yitzhak, Ishmael a Yitzhak. Allora basta una parolina. Quando Itzhak diventa l'Itzhak, che allora non c'è più all'interno del mondo del modo ebraico di Yitzhak, ma si entra in un altro modo di scherzare, che non è quello della Torah, ma che è quello che porta a deviazioni, che porta alla tangente, che è quello che non può essere sopportato da una madre ebrea, che quindi devia e quindi scansa Itzhak da Ishmael. La fine di tutta quanta sta cosa è che Sara vince tutta questa battaglia, al punto che con la scelto mare lei cazzarasce mambe volà, che è quello che tutti i mariti, tutto bisognerebbe fare con rispetto alle felicità, alla fine è proprio così. Con la scelto mare lei gli dice, ma che devo fare, Kadosh Baruch Hu? Ma quella mi dice, ma nabbia agarco Ismaele, ma Nagon, ma non si fanno queste cose. Kadosh Baruch Hu gli risponde, con la scelto mare lei cazzarasce mambe volà. Tutto quello che ti dice Sara, scemambe volà, ascolta la sua voce, perché è attraverso Itzhak che si chiamerà la tua discendenza. E quindi lui, obtorto gollo, ecco, grande angoscia, manda via Ismaele e Agar perché fa quello che gli dice Sara. Okay.